Diego Redivo dell'Università di Udine che ci parlerà della Società Patriottica Irredentista Circolo Garibaldi, prego.
Me? Allora, buonasera a tutti. Allora, parlare del circolo Garibaldi viene da pensare un po' a quella che è la teoria di Darwin dell'anello mancante nell'evoluzione della specie, nel senso che qui con il circolo Garibaldi invece questo anello di congiunzione del mondo irredentista in fondo ce l'abbiamo. Cosa voglio dire? Che il circolo Garibaldi, che nasce negli anni 80, che sviluppa la sua attività negli anni 80 e poi finirà nel corso degli anni 90 del XIX secolo, costituisce un po' il tramite in un momento di depressione storica e morale dell'irredentismo per i cambiamenti che avvengono in Italia col governo De Pretis e poi avanti, e poi sappiamo benissimo con quello 82 che sarà appunto l'anno della morte di Garibaldi e della Triplice Alleanza. Ecco allora che questo circolo Garibaldi, che è anche un po' significativo nella scelta del nome Garibaldi piuttosto che Mazzini, e rappresenta quella fase di passaggio, come dicevo, quell'anello di congiunzione tra una prima fase dell'irredentismo, il cosiddetto irredentismo di sinistra, che nasce dopo la terza guerra d'indipendenza negli ambienti repubblicani e mazziniani e garibaldini per l'infelice conclusione di quella guerra che vide l'ordine dato a Garibaldi di bloccarsi quando era ormai alle porte di Trento, e quindi l'irredentismo nasce in un ambito antimonarchico, antigovernativo, per una soluzione insoddisfacente dato al problema dell'unità nazionale. Ecco che però questo, in fondo questo momento di depressione storica dell'irredentismo nel corso degli anni fa sì che l'irredentismo debba riformarsi in qualche modo, debba ripensare la sua storia e la sua strategia, visto che il momento storico faceva sì che ben poche possibilità ci fossero per questo tipo di rivendicazione, per cui attraverso il circolo Garibaldi si arriva, appunto, la scelta del nome Garibaldi è significativa all'unità di tutte le forze nazionali al di fuori dell'appartenenza partitica e dell'appartenenza politica. Ben diversa sarebbe stata la questione con il nome Mazzini, perché il nome di Mazzini sarebbe stato ben identificativo di una visione politica, di una scelta partitica, ovviamente repubblicana, antimonarchica e così via. È particolarmente importante il circolo Garibaldi, oltre a questo concetto di unità nazionale, che quindi di unità di tutte le forze nazionali, che prepara quel cambiamento dell'irredentismo che poi all'inizio del Novecento si instraderà su vie ben precise e gestirà in qualche modo il periodo della neutralità che ci porta alla Prima Guerra Mondiale. E' anche importante perché attraverso il circolo Garibaldi incominciano sì a unirsi queste forze che creano altre associazioni che diventeranno più importanti, più forti e saranno in grado di gestire la questione nazionale italiana. Penso alla Dante Alighieri, all'associazione Dante Alighieri, di cui il circolo Garibaldi in Italia contribuisce a far nascere, o a quel concetto di Lega Nazionale che nello statuto del circolo Garibaldi viene espressamente pronunciato. Quindi da questa unione delle forze nazionali all'interno del circolo Garibaldi si arriva a un concetto ulteriore di Lega Nazionale, quindi il circolo Garibaldi costituisce il precursore di quella che sarà poi la Lega Nazionale che vive ancora adesso. Infatti nello statuto era scritto era prevista la creazione della Lega Nazionale che avrebbe riunito tutti gli italiani senza distinzione di partito e di tendenza politica ed avrebbe operato pubblicamente nell'ambito della legalità e valendosi di mezzi legali. Ecco allora che in questo periodo, come dicevo, di depressione, il Circolo Garibaldi nasce nel 1880, ufficialmente tra il 1879 e il 1880. Cos'è accaduto? Pensiamo che l'irredentismo in fondo è guidato in gran parte, l'irredentismo che si trasforma in quegli anni è guidato in gran parte in maniera occulta dalla massoneria. È la massoneria che dirige, che propone, che imposta le strategie che poi l'irredentismo porterà avanti. Ecco che nel 1877 a Napoli Matteo Renato Imbriani fonda la Pro Italia Irredenta, presieduta dal generale Garibaldino Avezzana. Ecco quindi che c'è anche questo impulso garibaldino in questa Pro Italia Irredenta creata da Matteo Renato Imbriani, che è passato alla storia per essere anche il personaggio che ha inventato il termine irredentismo. Risulta, insomma, della storia dell'irredentismo che sia lui che ha creato la parola. Io non sono in fondo convintissimo, perché se pensate, non so, a quel Hernani che era fino all'altra settimana al Verdi, nel pezzo più famoso, Si ridesti il leon di Castiglia, vi è la conclusione: dal selvaggio redenta sarà. Quindi l'Hernani è del 1844, quindi questo concetto di redenzione, questo sì, certo è la religione della patria, ma la parola viene già usata negli anni 40 da Verdi, quindi in fondo probabilmente Imbriani poi prende, ma continua una ispirazione politico-culturale che c'era già da decenni nella società italiana. Ecco che allora che sulla scia di questa Pro Italia Redenta, nel 79 a Trieste, la loggia massonica Alpi Giulie crea la Società per le Alpi Giulie, che stampa il giornale Italia Redenta. Da questa deriverà nel 1880 il Circolo Garibaldi in pro dell'Italia Redenta. Quindi nella sua intestazione c'è proprio il richiamo a quella che è l'associazione fondata da Matteo Renato Imbriani. I personaggi che lo fondano non sono poi famosissimi, non sono passati alla storia, appunto perché sono un po' la fase di passaggio. Quindi abbiamo Gustavo Bulcher, Raimondo Battela, che è quello il più importante dopo perché ha lasciato anche il suo archivio, Giuseppe Manzani, Lorenzo Bernardino, Antonio Balbinutti, Francesco Battigeli e Leone Veronese. Di Leone Veronese abbiamo per esempio Ricordi di Irredentismo e altri volumi, insomma, che ricordano un po' quel periodo. Il circolo che raccoglie in fondo l'eredità delle logge massoniche, Pensiero Azione, Alpi Giulie che c'erano a Trieste, e raccoglie anche l'eredità di quel Comitato d'Azione Giovane Trieste di cui aveva fatto parte Guglielmo Oberdan. Guglielmo Oberdan sarà poi una delle bandiere di questo circolo Garibaldi. Immediatamente dagli anni, quindi dall'80 in cui viene fondato questo circolo, scattano persecuzioni, arresti e quindi tutta una serie di processi che coinvolgono appunto gli aderenti a questo circolo Garibaldi. Il più famoso di questi è appunto Raimondo Battela, quello che ha più influenza e che avrà il ruolo più importante nella vicenda. Si prende una condanna di 18 mesi, quindi l'attività del Circolo Garibaldi per quegli anni si blocca. Dopo la condanna di 18 mesi, nell'83 emigra a Milano. E a Milano, il 20 dicembre 1884, 20 dicembre importante perché è l'anniversario dell'impiccagione di Guglielmo Oberdan, quindi siamo a 2 anni dall'impiccagione di Guglielmo Oberdan, e qua abbiamo il volantino ufficiale con cui il Circolo Garibaldi appunto proclamava la sua nascita praticamente richiamandosi proprio al fatto dell'impiccagione di Oberdan. E qui, questo che vedete, è l'album dell'archivio appunto del Circolo Garibaldi, che l'avvocato Enzio Volli dell'Associazione Mazziniana 5 anni fa ha donato alla Lega Nazionale. Quindi è proprietà della Lega Nazionale, io me ne sono impossessato, quindi adesso è qua, ci sto lavorando, quindi ci sto lavorando io, ma insomma è molto interessante anche perché il Circolo Garibaldi pubblicava anche delle tipo vignette satiriche, ovviamente sempre l'imperatore degli impiccati, poi vignette riferente all'Aquila, a Oberdan, a pubblicazioni appunto che hanno oggetto Guglielmo Oberdan, Garibaldi e tutte le varie questioni, un opuscolo qui La vita di Guglielmo Oberdan e così via, insomma. E quindi il 20 dicembre 84 rinasce sostanzialmente il Circolo Garibaldi. Circolo Garibaldi che decide di aprire sezioni in varie città d'Italia. E Battela apre la sezione appunto a Milano, che sarà la sezione fondamentale, perché stamperà il giornale L'Eco dell'Alpe Giulia. L'Eco dell'Alpe Giulia sarà, diciamo, l'organo di stampa di questo Circolo Garibaldi, il cui primo numero uscirà nel giugno del 1885, avendo come articolo di fondo un articolo dal titolo 2 giugno, che era il giorno della morte di Garibaldi. E allora anche questo è significativo del richiamo sempre a Garibaldi, che comunque rappresenta l'unità della nazione di fronte a quelle che sono altre divisioni partitiche. Questo giornale figura stampato nella tipografia segreta del Circolo Garibaldi, porta come sotto la dicitura, stampato a Trieste. In realtà non era stampato a Trieste, veniva stampato a Milano, ma per vie traverse raggiungeva appunto la città e chiunque venisse trovato in possesso di questo giornale veniva sottoposto a processo, messo in carcere e quindi accusato di attentare, insomma, alla tranquillità dello Stato asburgico. Al giornale collaborano con alcuni articoli, per esempio Carducci, Saffi, Imbriani, Cavallotti, però da alcune note della polizia asburgica, che ho notato la polizia asburgica e i servizi segreti praticamente sapevano sempre tutto di queste associazioni, riuscivano a tenerli sotto controllo, arrivavano questi rapporti che sono abbastanza anche inquietanti, nel senso perché ci si immagina che evidentemente c'erano molti delatori all'interno di queste associazioni, di questi circoli. D'altra parte si sa bene che Oberdan è stato preso proprio per la presenza di due delatori. E da una nota di polizia comunque davano un giudizio su questo Eco dell'Alpe Giulia, dicendo che anche nei primi numeri di fatto gli articoli espressamente politici di rivendicazioni redentiste non erano molto numerosi e erano articoli così più generali di altri argomenti, ma che comunque il giornale veniva redatto, scrivono questi poliziotti, da penne inesperte. Quindi il giudizio che ne dà la polizia asburgica è quella che il giornale, sì, insomma, era così, veniva perseguitato per un certo tipo di idee che rappresentava, ma insomma non era che considerato poi un grandissimo pericolo, perché si vedeva che, insomma, chi scriveva era abbastanza, scrivono proprio, penne inesperte. Ecco, dalle pagine di questo giornale emerge un po' il pensiero, che è ancora un pensiero, sì certo, nell'ambito dell'irredentismo, quindi abbastanza generico. Poi l'irredentismo avrà delle visioni politiche magari diverse, impostate su varie vie, però incomincerà a darsi una visione più precisa, soprattutto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. E insomma, il pensiero che emerge dalla stampa di questo Circolo Garibaldi è che bisognava perseguire la congiunzione di queste terre all'Italia. Ma poi alla parola congiunzione si userà col tempo la parola rivendicazione. Anche sul termine, insomma, linguistico c'è un po' da riflettere, perché la rivendicazione ha un valore diverso rispetto alla parola congiunzione, insomma, quindi c'è un po' da riflettere. E a questo obiettivo bisogna puntare attraverso una preparazione, dicevano, in una prospettiva a lungo termine. Quindi gli obiettivi del Circolo Garibaldi, tenendo conto la realtà internazionale, la realtà politica del momento, non era certamente un'azione di quelle immediate, risolviamo la questione, ma dobbiamo preparare gli animi a questo obiettivo. Anche perché dalle colonne di questo giornale emergeva sì l'accusa ai governanti di compiere molti errori nel campo della politica, nel campo appunto dei rapporti diplomatici internazionali, nel così anche tenere in disparte queste visioni politiche, queste aspirazioni. E gli errori del governo allontanano, dice appunto la stampa del Circolo Garibaldi, il momento della liberazione. Ma questa liberazione era allontanata anche dalla scarsa energia che aveva il popolo nell'affermare i propri diritti. Il Circolo Garibaldi non si nasconde dietro un dito accusando la classe politica, solo la classe politica, ma effettivamente rilevavano che era evidentemente un sentimento, c'era una posizione ideale o una non consapevolezza di quella che doveva essere la politica, l'aspirazione della popolazione giuliana, trentina, istriana e dalmata, che rendeva difficile, insomma, preparare il terreno, rendeva difficile portare avanti un certo tipo di discorso. Il presupposto era che comunque non fosse, cioè non era possibile la pace con l'Austria finché la Venezia Giulia non fosse entrata a far parte del Regno d'Italia. Però era una considerazione che direi derivava quasi più da una visione economica e strategico-militare, perché si rilevava che l'Italia come potenza marittima aveva dei fondali bassi e sabbiosi che rendevano difficile in fondo la navigazione, l'accesso ai porti o quello che era, mentre conquistando i territori, congiungendo o rivendicando i territori dell'Adriatico orientale, ecco che allora lì vi erano i fondali alti che avrebbero permesso, se non il predominio, dicono, almeno il condominio di supremazia marittima nell'Adriatico. Quindi anche l'obiettivo che ci si propone dal punto di vista strategico-militare non è quello che sarà poi del nazionalismo imperialista, cioè il predominio, ma è una soluzione di condominio con le altre potenze che si affacciano, insomma, su questo mare. La posizione nei confronti della Triplice Alleanza, che appunto viene firmata nel 1882, e sì di polemica, ovviamente, perché la Triplice Alleanza rappresenta, insomma, l'alleanza con quello che era stato il nemico di tutto il Risorgimento, quindi la fine dell'idealità austrofoba. Poi nello stesso anno c'è la morte di Garibaldi, e sappiamo benissimo che la morte di Garibaldi, che porta alla fine sostanzialmente del sogno risorgimentale, e la Triplice Alleanza, che fa sì che l'Italia si allei col nemico del Risorgimento, ha portato al sacrificio di Oberdan, perché appunto vedendo nella fine del sogno risorgimentale e nella fine del sogno redentista avvenuto in quell'anno, lui si pone come bandiera per il futuro, sacrifica la sua vita perché vi sia perché si possa riaprire, riaccendere la lotta sulla base di un martire, del sangue versato, degli esempi che sono stati dati da persone come Guglielmo Oberdan. E quindi in questa visione della Triplice Alleanza, in questo momento storico, sì, la Triplice Alleanza ovviamente viene contestata, viene attaccata, però vi è una valutazione complessiva abbastanza comprensiva delle necessità storiche del momento, della realtà storica del momento, per cui si scrive che questa è un'alleanza momentanea che purtroppo l'Italia ha dovuto scegliere per quell'isolamento che stava vivendo sul piano internazionale, ha dovuto scegliere questo tipo di alleanza, ma che è un'alleanza momentanea. Quindi si cerca di tenere magari anche calmi gli animi nell'ambito di questi movimenti irredentisti, dicendosi purtroppo la storia ci costringe a fare questo, ma prima o poi le cose cambieranno. In realtà, vista l'impostazione del circolo Garibaldi che tentava di unificare un po' tutte le forze nazionali, vi erano esponenti del governo italiano che erano utili al discorso del circolo Garibaldi e che avrebbero potuto essere utilizzati in seguito, con cui non si voleva rompere definitivamente, attaccando in maniera troppo violenta le scelte politiche, le scelte diplomatiche dello Stato italiano. Quindi in questo senso poi tutta la condotta politica, come dicevo, è una condotta che sul piano partitico e istituzionale vede la questione come secondaria, non ci si poneva problemi della rappresentanza istituzionale, monarchia, repubblica o così via, e si giunge addirittura nel 1893 a sciogliere la sezione di Napoli, perché la sezione di Napoli aveva preso un'impostazione troppo radicale, troppo repubblicana, per cui il circolo Garibaldi decide di rompere i rapporti con la sezione napoletana. Sul piano educativo penso che sia abbastanza evidente come da che mondo è mondo la questione della diffusione del pensiero, dell'idealità, proprio dell'educazione anche in senso nazionale è un compito che spetta alla scuola. Quindi il circolo Garibaldi pone la scuola al centro di questa formazione del popolo italiano, i valori che volevano diffondere, e una scuola, ci si riferisce a quella delle terre irredente, una scuola dove avrebbero dovuto essere insegnate ovviamente le materie umanistiche, perché attraverso le materie umanistiche si diffondono i valori, revisionata la storia, quindi già là si parlava di revisionismo storico, cosa che conosciamo benissimo, revisionata la storia, perché ovviamente la storia nelle scuole austriache era impostata in un certo modo, quindi si chiedeva che fosse insegnata secondo quelle che erano le idealità del circolo Garibaldi, e approfondito l'uso e l'insegnamento della lingua italiana, mentre si dice testualmente il tedesco avrebbe dovuto essere insegnato poco e male. Non ci si riferiva, quindi non ci si così limitava a dire poco tedesco, ma anche male, perché così facciamo un ulteriore danno, insomma, a quella che è la lingua tedesca, la lingua dell'impero, insomma. Il confronto nelle lotte nazionali e nelle lotte che avvengono in quegli anni, ricordiamoci che negli anni Ottanta sorgono all'interno di tutte le comunità nazionali dell'impero le associazioni di difesa nazionale, quindi come la Pro Patria, che poi si trasforma in Lega Nazionale per l'Italia, ma la Cirillo e Metodio e così le altre associazioni nell'ambito tedesco, ungherese, quindi sono gli anni in cui si radicalizza la vicenda nazionale all'interno di queste associazioni, che hanno proprio il compito di difendere e diffondere quella che è la cultura nazionale all'interno dell'impero, soprattutto attraverso il sistema educativo, attraverso le scuole. Ecco però che per quello che riguarda la Venezia Giulia, il confronto secondo il circolo Garibaldi è esclusivamente italo-tedesco. Questo siamo ancora nel momento in cui non si prende pienamente coscienza della realtà dell'identità slava, di come si sviluppa questa identità slava che non viene più assimilata e così via, che sarà poi verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, emergerà questo, chiaramente questo problema, poi l'urbanizzazione e così via. viene, in quegli anni viene ancora visto come l'apporto una lotta italo-tedesca, nel senso che questa espansione della componente slava viene vista come una creazione di tipo governativo. Cioè l'impero e il governo asburgico che fa sì che, dicono testualmente, montanari e contadini vengano mandati in città per creare il famoso divide et impera, creare questa divisione, per creare insomma una situazione conflittuale, ma che dicono non è specifica delle nostre zone, non è specifica del territorio. Ecco, questo rivendicare, questo negare una presenza slava in questi territori è chiaramente ancora retaggio di quella prima impostazione dell'idea di nazione e dell'irredentismo prima maniera, che si basava esclusivamente sul principio di nazionalità. Per cui il negare la presenza di una componente, o dire questa è stata mandata da fuori perché per motivi il governo vedeva una strategia politica di altro tipo, il negare la presenza di un'altra componente etnica faceva sì che si rafforzava la rivendicazione del principio di nazionalità. Noi ci richiamiamo al principio di nazionalità perché il territorio è praticamente abitato solo dalla nostra etnia, della nostra comunità nazionale, della nostra identità. Quindi il problema era, dopo, come si è visto più avanti, molto più complesso, molto più difficile, ma siamo ancora quindi nell'ambito di una visione dei rapporti nazionali che per la città di Trieste e dell'Istria vedeva il rapporto, la conflittualità tra mondo italiano e mondo tedesco. La venuta degli slavi o questa presenza degli slavi è stata una creazione di tipo governativo volta proprio a indebolire l'elemento etnico italiano e quindi a creare un certo tipo di conflittualità. Infatti scrivono sull'Elco delle Alpe Giulia: non è contro gli slavi che bisogna combattere, bensì contro l'Austria. Per quanto riguarda la politica estera, il circolo Garibaldi fu decisamente anticolonialista. Anticolonialismo che naturalmente sarà una posizione che verrà ripresa spesso, direi fin quasi ai tempi di Timaeus, in cui dice: noi potremmo essere, diciamo, unificati all'Italia, conquistati dall'Italia, grande potenza, quando l'Italia sarà diventata, attraverso una politica coloniale, una delle potenze mediterranee. Quindi diventare una potenza mediterranea per dopo avere la forza di porre altre rivendicazioni e altre conquiste. Ecco che invece il circolo Garibaldi è ancora sulla posizione anticolonialista, perché la questione coloniale distraeva da quella che era l'attenzione delle terre redente. C'è una visione, insomma, molto semplice, nel senso: se l'Italia è impegnata in Africa, sicuramente non può impegnarsi anche sul confine orientale, quindi creare ulteriori problemi per i quali non avrebbe la forza per risolvere la questione. Ecco che dal 1885, quindi da quando viene rifondato 20 dicembre del 1944, e poi già dall'85, il circolo Garibaldi ha in tutte le sue pubblicazioni, in tutti i suoi volantini, in tutto quanto, il riferimento, oltre che a Garibaldi, ad Oberdan. Oberdan diventa assolutamente la bandiera in nome di cui si combatte la battaglia irredentista. Infatti poi nel 1890 sorgerà il circolo 20 dicembre in onore appunto di Oberdan, che 3 anni dopo confluirà ufficialmente nel circolo Garibaldi. L'attività pubblica che svolge il circolo Garibaldi è quella solita un po' di tutte le associazioni di questo tipo, quindi manifestazioni, proteste, diffusioni di stampati, tra cui, anche qui ho diversi esempi, tra cui la serie dei Canti della Patria. Ecco, un modo per diffondere la cultura e l'identità italiana erano questi volantini con i canti patriottici che venivano distribuiti alla popolazione. Poi ovviamente al ricordo delle date fondamentali della storia italiana, mentre ci si premurava ogni volta di intervenire lanciando petardi quando le autorità asburgiche festeggiavano qualche solennità, facevano qualche cerimonia così che ricordava le tappe così gloriose dell'impero asburgico. Allora il circolo Garibaldi interveniva, il lancio di petardi e cose di questo tipo. Nell'85 il Circolo Garibaldi aderisce alla Pro Patria. La Pro Patria, che è l'associazione da cui nascerà poi allo scioglimento della Pro Patria, perché aveva mandato un messaggio di felicitazioni alla neonata associazione Dante Alighieri ed era quindi trascesa, come dicono le autorità asburgiche, sul campo politico, e la Pro Patria viene sciolta. Dalle ceneri della Pro Patria nascerà nel 91 la Lega Nazionale. Il 91 è anche un anno in cui il Circolo Garibaldi ha un momento, insomma, così di rinnovato vigore, perché nel 91 a Trieste viene cancellato il Porto Franco, viene tolto appunto il Porto Franco. Questo dà il destro al Circolo Garibaldi, ovviamente, per inscenare proteste, per fare manifestazioni, perché al governo viene imputato il declino del porto e la difficile condizione della classe operaia, la difficile condizione degli operai. E questo è un argomento che prende atto in qualche modo del cambiamento che stava avvenendo nella società di quegli anni, e anche a Trieste stava appunto diventando un argomento molto importante, un argomento centrale, in quanto gli esponenti del Circolo Garibaldi si rendono conto che è arrivato il momento anche per il movimento irredentista di affrontare decisamente la questione sociale. Questione sociale, sì, adesso sono quasi alla fine. Sì, quindi bisogna affrontare la questione sociale, perché sono gli anni di grande espansione del movimento socialista, del socialismo, in cui gran parte, insomma, anche dei giovani, dell'opinione pubblica, a cui si sente attratta appunto da questa idealità socialista, e il Partito Liberale Nazionale di Trieste non era in grado di affrontare adeguatamente la questione sociale. Ecco che il Circolo Garibaldi, anche richiamandosi al pensiero sociale di Garibaldi, e si rende conto che o si entra decisamente in questa questione, oppure nessuna rivendicazione di tipo nazionale, qualsiasi discorso politico nazionale, finiva nel nulla, perché la società moderna si stava indirizzando verso questi scontri di classe, verso questa riorganizzazione sociale da cui le questioni nazionali sarebbero state emarginate. Ecco quindi che la revoca del Porto Franco pone così, dà la possibilità al Circolo Garibaldi di intervenire anche in questo senso e incominciare ad analizzare la questione sociale, la questione operaia. Ecco, adesso siamo praticamente alla conclusione, perché appunto nel 91, come dicevo, era nata questa auspicata Lega Nazionale, questa Lega Nazionale che era proprio nello statuto, prevista nello statuto del Circolo Garibaldi. Ecco che allora questa grande associazione, che coinvolgeva le 5 province austro-italiane dell'impero, assorbiva in gran parte tutte le possibilità economiche, tutti gli aiuti e tutta l'organizzazione complessiva del sistema irredentista. Ecco che il Circolo Garibaldi, che naturalmente aderisce alla Lega Nazionale, essendo stato uno dei promotori, si trova sempre più in ristrettezze economiche. Il giornale L'Eco dell'Alpe Giulia, negli ultimi anni 90, alla metà degli anni 90, esce con sempre più difficoltà, esce sempre con una periodicità così molto, molto incerta, e si distaccano dal movimento anche certi esponenti che avrebbero voluto una posizione ideologica e un'impostazione politica più radicale, quindi c'è anche un indebolimento da parte appunto delle forze associative. Raimondo Battela, che era quello che appunto a Milano aveva fondato la sezione, aveva fondato il giornale L'Eco dell'Alpe Giulia, muore nel 1889 a soli 39 anni per polmonite. Praticamente la morte di Raimondo Battela fa sì che il circolo Garibaldi si sciolga e finisca. Ormai quello che era stato il ruolo storico del circolo si era compiuto, questo tramite verso la nuova funzione dell'irredentismo. Ormai per quegli anni, tutto il primo Novecento che ci porta alla Prima Guerra Mondiale, vi erano altri protagonisti, ovvero il governo italiano, la Lega Nazionale, la società Dante Alighieri e soprattutto come deus ex machina di tutta questa organizzazione, la massoneria. Grazie.